Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Nella vita è importante ricordare chi sei. Per esempio, è importante per uno studente, soprattutto quando è sotto esami, e non solo, di ricordare che è studente. Perché se dimentica che è studente, quando sarebbe il tempo di studiare, dimenticando che sia studente, va a fare altro. E poi arriva il giorno dell'esame e dice, ho dimenticato di studiare. Un marito, lontano da casa, per lavoro, in trasferta, è importante per lui di ricordare che è marito, perché cambia i suoi pensieri, il suo comportamento, è importantissimo ricordare che sia marito. Un genitore, come sarebbe per una signora di essere fuori facendo spese e dimenticando che è mamma e che ha bambini a casa? Allora va avanti molto oltre l'ora di cena perché dimentica completamente che ha figli, non andrebbe bene. Bisogna ricordare che uno è genitore. Più importante il ruolo, se posso dire la parola così, più importante ricordare costantemente che siamo quello che siamo. E allora, oggi vogliamo considerare il nostro ruolo più importante, che sarebbe il fatto che siamo figli di Dio, cittadini del cielo. Vogliamo continuare lo studio dell'Epistola di Primo Pietro. Siamo arrivati oggi a capitolo 2, versetto 11 e 12, in cui Pietro ci esorta come vivere come figli di Dio. Prima ci spiega qualcosa da evitare completamente. Poi ci spiega quello da avere. Sempre la Bibbia ci spiega quello da non avere e quello di avere. E infine ci spiega un stupendo risultato che Dio produce quando viviamo così. Allora, leggo versetto 11, primo Pietro 2, 11 per iniziare. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno assalto contro l'anima. Mi fermo lì, leggeremo anche dopo. Per capire questo brano è importante vederlo nel contesto di tutta l'epistola. Fino a questo punto, maggiormente, siamo capitolo 2, ci sono 5 capitoli in primo Pietro, maggiormente in capitolo 1 e l'inizio di 2, Pietro non ha dato esortazioni o comandamenti, maggiormente ha spiegato chi siamo in Cristo. Quello che abbiamo ricevuto, abbiamo un'eredità incorruttibile, conservata per noi in cielo. Noi siamo custoditi, noi siamo stati rigenerati. Abbiamo questo dono più prezioso di oro. Certamente ci sono le prove, ma servono per rendere gloria e onore alla manifestazione di Cristo. Maggiormente Pietro ha spiegato i benefici di quello che siamo in Cristo. Adesso, maggiormente da adesso, comincia a spiegare, avendo ricevuto, essendo stato diventati cittadini del cielo, figli di Dio, come dobbiamo vivere? E il resto del libro, maggiormente, chiaramente, né Pietro, né Paolo, né Giovanni possono parlare dei comandamenti senza ogni tanto dire qualche beneficio che abbiamo in Cristo, perché i benefici sono così grandi che non riescono a non sfiarsi dal parlare dei doveri, di nuovo parlare dei benefici. Ma maggiormente, prima, chi siamo. Adesso, essendo quello, come vivere. Allora, questo brano sta più o meno all'inizio della parte dove Pietro prende l'attenzione da quello che Dio ci ha fatto diventare a come vivere essendo quello. Questo è il contesto del brano di oggi. È veramente tutto quello che segue nell'epistola di Primo Pietro. Ora che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce, è importante camminare nella luce. Mentre parlo di come dobbiamo vivere, ora che siamo figli di Dio, Pietro continuerà a menzionare aspetti dell'opera di Cristo. Quindi, vediamo quello che dice. Tenendo in mente questo contesto, voglio rileggere questo brano. Allora, se non siamo attenti, quando leggiamo la Bibbia tutti i giorni, possiamo mancare le verità meravigliose. Perché sono cose che non si nota, perché sono una parola, che dietro quella parola c'è una cosa immensa. E questo brano, questo versetto, ha quello. Ha una parola che è facile leggere per arrivare al punto, mancando un tesoro. E qual è questa parola? Vi leggo di nuovo il versetto. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Voglio considerare quella parola immensa, meravigliosa, di carissimi. Questa è una traduzione italiana dalla parola greca adapetoi, è una parola che vuol dire grandemente amati, immensamente amati. La parola agapetoi è un plurale e viene dal verbo agapao, quella parola agape, noi diciamo di avere l'agape quando mangiamo insieme, la parola greca più profonda per l'amore di Dio per Gesù Cristo. L'amore di Dio per gli uomini che ha salvato. È l'amore che Dio chiama noi ad avere. Ma è l'amore di Dio. È un amore estremamente più ricco, più profondo che qualunque amore sentimentale. Perché mentre un amore sentimentale può vacillare, può arrivare, ah, ma io non amo più quella persona, quello è un amore sentimentale. L'agapao è amare con un impegno, come decisione che non cambia. Quindi non ci sono stagioni in cui è più o meno forte, perché non è legato ai sentimenti. Può produrre sentimenti, ma i sentimenti possono essere assenti, ma non cambia la profondità di questo tipo di amore. E quando la Bibbia qui usa la parola agapetoi, grandemente amati, sta parlando dell'amore di Dio per noi. Pietro sta dicendo, voi siete gli amati di Dio, con questa parola, carissimi. Dio usa questa stessa parola, nel singolare, ma la stessa identica parola, parlando a Gesù in Luca 3:22, quando è il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, e dice, vi leggo Luca 3, lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporeo e di colomba. E dal cielo venne una voce che diceva, questo è il Padre, a Gesù, tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Allora, la parola, il mio amato figlio, è questa parola, la stessa parola che Pietro usa qui dicendo amati, amati da Dio. Hanno tradotto carissimi, va bene, solo che noi diciamo carissimi come un termine che delle volte è un affetto, ma non ha la ricchezza di quello che sarebbe l'amore di Dio Padre verso Gesù. E Dio Padre ama noi con quell'amore. Allora, quanto ama Dio Padre Gesù? Quanto ama il Padre il Figlio Unigenito? Quanto è immenso, quanto è eterno, quanto è profondo, quanto costante è l'amore di Dio Padre per Gesù. Vacilla? Vieni mai meno? Manca? È un po' difettoso? O è infinito, perfetto, costante, infinita, infinito? Allora, l'amore che Dio Padre ha per Gesù, ha per noi. E non se non sapessimo niente altro, se non sapessimo niente del piano di Dio per noi, ma sappiamo solo quello, dovrebbe più che bastarci. Chi ci ama? il creatore dell'universo. Non ci cura come un dovere, perché siamo le sue creature, ci cura, ma non come dovere, ma con amore. Non solo usa benevolenza, come un ricco che senza conoscere manda soldi per aiutare i poveri, ma non sa chi siano. No, no, Dio Padre ci ama profondamente, eternamente, il Creatore. Io posso dire, per grazia, tu puoi dire se sei salvato, per grazia, Dio ama me con lo stesso amore per A per Gesù Cristo. Allora, sono parole che io posso dire, onestamente non riesco a comprendere. Ma io voglio comprendere, perché una grande parte della gioia della mia, della tua salvezza, dipende da comprendere di più cosa vuol dire che Dio mi ama. Allora, leggendo questo brano, carissimi, grandemente amati da Dio, vi esorto come stranieri pellegrini ad essere ebri delle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Non saltiamo la parola carissimi. Non saltiamo questa verità che merita di essere meditati in casa tutti i giorni. Che bella cosa di guardarci in occhio e dire, caro, cara, figli miei, il creatore dell'universo ama noi. Mette in prospettivo le prove di oggi. Mette in prospettivo le difficoltà di oggi. Mette in prospettivo le nostre debolezze e le nostre cadute di oggi. Quando teniamo tutto nel prospettivo, sì, è vero, ma Dio dell'universo che ha creato che nulla ostacoli il suo piano, Lui mi ama, ci porterà avanti. Cambia come vediamo la vita. Allora, restiamo, teniamo proprio in mente che siamo amati da Dio, andiamo avanti con il versetto. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Qui Dio, tramite Pietro, Dio ci sta esortando, come stranieri e pellegrini, ad astenerci dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro le nostre anime. Allora, prima voglio capire cosa vuol dire che siamo stranieri e pellegrini. Poi voglio pensare cosa sono queste carnali concupiscenze. Poi, in che modo assalgono le nostre anime? E infine, come dobbiamo astenerci da queste concupiscenze? Quindi, cerchiamo di capire questo versetto dividendolo in questi aspetti. Prima di tutto, consideriamo il fatto che siamo stranieri e pellegrini. In sé, è una cosa bella o brutta essere straniero pellegrino? In sé. E non c'è risposta. Perché? Perché dipende. Dipende. Se si tratta di uno straniero, da un paese con tanta povertà, con tanti problemi, con tanta oppressione, che riesce a scappare, ad arrivare in un paese benestante, con tante opportunità, e curano molto bene tutti gli stranieri, e lì può avere i vantaggi che non avrebbe mai potuto avere a casa, allora essere straniero è una bella cosa. Invece, se si tratta di essere straniero in qualche modo strappato dal tuo paese, stupendo, e devi passare per un tempo, un periodo tempo in un paese dove c'è oppressione e povertà e guerra, e i cittadini non possono mai scappare perché non hanno posto di andare. Infatti alla frontiera è tutto controllato che solamente chi ha il passaporto da un altro paese può uscire. Allora essere straniero è una grande cosa. Perché loro non hanno speranze. Infatti ci sono persone che lavorano, per esempio per le Nazioni Unite o qualche agenzia che aiuta i poveri nel mondo, e loro vanno in situazioni atroci, di grande sofferenza. E fanno pena al cuore, ma loro portano le loro provviste, il loro cibo, le loro medicine con loro e vivono in modo protetto, curati, non vivono come gli altri. Sì, non hanno lì quello che hanno a casa, anzi, assolutamente no, però hanno il passaporto. E al momento giusto possono tornare in patria e lasciare la sofferenza e tornare dove saranno curati e amati. Allora, è in sé una cosa bella o brutta essere straniero? Dipende dove sei cittadino. Allora, qual è la nostra situazione? In che senso siamo stranieri e pellegrini? Noi siamo stranieri qua, in questo mondo, perché da quando Dio ci ha salvato, la nostra cittadinanza non è più in questo mondo. Ora la nostra cittadinanza è in cielo. Come leggiamo in Filippesi 3:20, vi leggo. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Quando Dio ci ha salvato, ci ha trasferito la nostra cittadinanza dal mondo, dalle tenebre, al cielo, al regno di luce, in Cristo Gesù. Efesini 2:19 ci aiuta a capire che siamo chi siamo in Cristo. Così dunque, non siete più né stranieri, né ospiti, non siamo più stranieri del regno di Dio, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Prima della salvezza eravamo stranieri per quanto riguarda la cittadinanza in cielo, eravamo stranieri del cielo. Ora non siamo più stranieri del cielo. Prima eravamo cittadini del mondo, ora non siamo più cittadini del mondo, ora siamo cittadini del cielo. Allora non avevamo alcun diritto alle cose di Dio, non avevamo alcun diritto di pregare Dio, non avevamo alcun diritto di chiedere aiuto a Dio, perché eravamo stranieri al suo regno. Ora abbiamo diritto, libero accesso, abbiamo passaporto. Io che sono straniero, ogni tanto ricevo una posta elettronica, un mese o due, dal nostro ambasciato. E mi danno sempre il numero riservato solo per cittadini. In caso di qualunque tipo di emergenza, posso chiamare quel numero e loro dicono, e vi aiuteremo, perché tu, voi, siete i nostri cittadini. Se uno va all'estero, l'ambasciato italiano è lì pronto a dare assistenza ai suoi cittadini in quel posto o quel posto o quel posto nel mondo. Questo è come funziona. Allora, noi abbiamo il passaporto di cielo, che prima non avevamo. Abbiamo accesso ad essere curati dalla patria. Ora, essendo stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo, ora, essendo figli di Dio, ora, per grazia, siamo letteralmente cittadini del cielo, membri della famiglia di Dio. Quindi abbiamo una nuova cittadinanza. Aggrappandoci a Cristo, Dio ha trasferito la nostra cittadinanza dal mondo al regno di Dio. Perché non esiste la doppia cittadinanza. Non esiste. Non è permesso. Appena tu prendi il passaporto del cielo, vieni cancellato permanentemente quello del mondo e non appartiene più al mondo. Allora, visto che siamo cittadini del cielo, come dobbiamo vivere nel mondo che non è più paese nostro? Certamente non è facile vivere come straniero. Ricordiamo però che tutti coloro che sono cittadini del mondo sono sotto condanna. In Giovanni 3:36, scusate, parlando di chi non ha Cristo, dice, l'ira di Dio rimane su di lui, rimane su quella persona che è senza Cristo, senza la cittadinanza, l'ira di Dio, lui scappa, ma non può scappare dall'ombra dell'ira di Dio che resta sopra di lui. Questa è la vita per chi non è cittadino del cielo. L'ira di Dio resta sopra di lui, non c'è nascondiglio dall'ira di Dio. Perciò quando consideriamo le benedizioni e i benefici e i diritti che abbiamo come cittadini del cielo, allora diventa chiaro che il fatto di essere stranieri in questo mondo, pur avendo il suo lato difficile, è un privilegio meraviglioso. Per quanto riguarda la parola pellegrini, questa parola indica uno che è in viaggio, che si trova in un posto che non è dove sta andando, è un posto temporaneo, va bene, in questo viaggio devo soggiornare qui finché non parte il prossimo nave, finché non parte il treno, finché non accumulo abbastanza provviste per camminare ancora, ma io non vivo qui, io sono pellegrino, io sono in viaggio. Sono stato pellegrino qualche volta nella vita. E bisogna cambiare mentalità quando sei in un posto temporaneo. Come si comporta un pellegrino che ama sua patria e non vede l'ora di arrivarci? Mettiamo in mente questo pellegrino che si trova lontano da casa, in viaggio per casa, e non vede l'ora di arrivarci, perché lì c'è quello che ama, ci sono coloro che ama. Noi vedremo colui che amiamo. Come vive un pellegrino che non vede l'ora di tornare a casa? Come si comporta? Valutiamo, perché così dovremmo vivere noi. Prima di tutto, un pellegrino non dovrebbe considerare questo mondo come casa sua. Dovrebbe proprio dire: questo non è casa mia. Per chi è senza Cristo, questo mondo è casa sua. Non altro. Per noi che siamo in Cristo, questo mondo era casa nostra. Era casa nostra, ma per la grazia di Dio non è più casa nostra. Quanto è importante ricordare e vivere questa verità. Non dobbiamo considerare questo mondo casa nostra. Non è casa nostra, ed è sbagliato vederla come casa nostra. Un pellegrino non si scoraggia quando le cose intorno a sé vanno male, come un cittadino, perché sa che sta per lasciare questo posto e tornare a casa. Io vi dico, come straniero, certe cose, allora, vivo qui per la vita sulla terra, ma so che questa terra non è mia casa, ma come straniero, oppure avendo viaggiato delle volte, vedi le situazioni che succedono, la politica, l'economia, li vedi con tutta un'altra ottica, quando sai che stai lì temporaneamente. Tu sai, sì, ma... Oh, è andato così, è andato cos'ha? Dicono i cittadini, e tu, dentro di te, dici, sì, ma va bene, mi cambierà qualcosa temporaneamente, poi io vado a casa. Sei in casa tua, uomini, si rompe qualcosa di importante. Se si scopre che c'è tanta... il tuo vicino sotto di te, se abiti in palazzo... Ehi, io ho tanta acqua che cali dal mio soffitto sulla testa. Tu hai un tubo rotto, un pavimento. Oh no! E ti mette un peso, perché questa è casa tua e tu devi scoprire dove è questo tubo rotto in casa tua. Ma se tu sei a cena di qualcuno e non è casa tua, ma tu stai lì in come non cena, stai lì per qualche settimana mentre sei in trasferta, e tu sei lì e bussa alla porta, viene il vicino di casa e dice a lui quello, senti male per tuo amico, ma non ti pesa ugualmente, perché non è casa tua, tu sei un pellegrino, tu stai lì per finire la trasferta, poi torni a casa tua. Quindi subito chiama la moglie, senti, tutto a posto in casa? Sì, sì, caro, benissimo. Tu hai detto tranquillo, lui ha detto, oh, come posso fare? Devo chiamare i muratori, un idraulico, sarà una spesa immensa, lui sta minacciando di farmi la causa, e tu sei tranquillo. Perché sei pellegrino. Allora, è quasi, non è la stessa cosa, ma essere un inquilino in un appartamento e succede qualcosa, non ti pesa ugualmente che quando succede qualcosa ed è casa tua. Allora, quanto di più, noi che siamo pellegrini dovremmo capire che questo mondo non è casa nostra. Siamo inquilini e non paghiamo noi l'affitto. Paghi il nostro padre, ci dà quello che serve. Prima di tutto, quindi, un pellegrino non considera questo mondo casa sua. Un pellegrino, poi, non cerca una casa permanente durante il suo viaggio. Certamente ha bisogno di un alloggio, e non sto parlando di una casa materiale qui, ha bisogno di pensare a dove dormire, però sapendo che ha una casa che lo aspetta nella patria, dovrebbe vedere il posto dove vive qua per quello che è. Un posto temporaneo. Quindi non devi trovare la sua gioia. Oh, guarda la mia casa, stiamo messi bene. Né scoraggiarsi quando le cose non vanno bene. Perché sa, sì, ma è temporaneo, lasceremo quello. Forse il fatto di aver fatto 20 traslochi da quando siamo sposati mi ha messo in testa un po' quella mentalità. La casa non è che mi importa più di tanto, perché avendo lasciato tante altre case non riesco a vedere la casa come qualcosa di permanente. Ormai la mia testa è fatta così, perché ho cambiato tante di quelle case, che la casa è un posto dove sto al momento, non so dove starò domani, non mi importa più di tanto. Non ero così, questo non è dovuto a qualcosa, a me è solo l'esperienza di 30 anni mi ha messo quello in testa. Ma dovremmo essere così. Purtroppo è più facile per quanto riguarda una casa materiale che quanto riguarda il mondo. Lì è una lotta, lì bisogna ricordare, non è casa mia, non è casa mia. Quindi non dobbiamo agitarci quando le cose del nostro mondo vanno male, perché siamo qui temporaneamente. Poi un pellegrino saggio evita qualsiasi legame o situazione che potrebbe impedirlo o rallentare il suo cammino verso la patria. Un pellegrino saggio evita coscientemente legami e situazioni che potrebbero impedirlo o rallentarlo nel suo cammino verso la patria. Quindi valuta ogni decisione alla luce, ma questo potrebbe, non c'è niente di male in sé, ma potrebbe rallentarmi nel cammino verso casa. Evita stretti legami con le persone del posto, perché non essendo pellegrini, loro non hanno mica voglia di camminare in avanti. Loro vogliono stare qua perché sono a casa. Allora se mi lego tanto con loro e poi dico, senti, facciamo un po' di strada. Oh, io sto bene qua, lasciamo stare, andare avanti, resta qui con me. E se ho fatto un legame con loro, è difficile di andare avanti. E perciò un pellegrino saggio è molto attento ai suoi rapporti, ai suoi legami, alle situazioni che permette. Evita qualunque cosa che può ostacolare il suo cammino, anche se gli costa per quanto riguarda la situazione che ha temporaneamente sulla terra. Un'altra caratteristica di un pellegrino è che mentre deve occuparsi con la vita quotidiana, deve pensare a come avere il cibo per stasera, dove dormire stasera, sto parlando in modo un po' simbolico qui, allo stesso tempo il suo cuore non sta su queste cose. Cioè li fa di cuore, ma non mette il cuore lì. Sa che è temporaneo. Siamo in viaggio, dobbiamo trovare un posto da dormire, va bene, c'è un posto sicuro, tranquillo, però non è che siamo strapignoli, perché non importa più di tanto, perché poi dopo un po' di tempo sappiamo di lasciare quel posto e tornare in patria. Allora non ha la stessa importanza che cercare una casa dove vivrò per tutta la vita. E noi quella casa abbiamo già in cielo e Gesù ci ha preparato. Quindi un pellegrino, mentre fa con cuore, non ha il cuore sulle cose che fa sulla terra. Ha il cuore sulle cose che aspetta in cielo, nella patria. Fa il necessario, lo fa di cuore, fa un buon lavoro, ma il cuore non sta là. Poi un pellegrino evita di accumulare tanti beni di questo mondo, perché sa che i beni che accumula, più beni accumula, più difficile è fare strada. E questo è vero in senso fisico, come un pellegrino che cammina, ed è vero per un credente in questo mondo. I beni ci rallentano, perché richiedono pensiero, richiedono cura, tirano il cuore e ci rallentano nel cammino. È un pellegrino che pensa alla patria e non vuole essere rallentato nel cammino. Primo Giovanni 2,15 conoscete. Non amate il mondo, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Se Cristo Gesù è il nostro vero tesoro, e quindi se non amiamo le cose del mondo, non avremo voglia di accumulare le cose del mondo. Avremo quello che potrebbe servire, ma non ci daranno soddisfazione al cuore. Non avremo stesso brividi guardando i cataloghi in vetrina che hanno uno che non ha una patria. Non hanno altro. Allora, oh, guarda, che bello, oh, quanto vorrei avere quello, oh, sarebbe piacevole. Ma per uno che sta pensando alla patria, non guardo così. Allora, quando tu hai quelle sensazioni, e di rileggere questo versetto, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Siamo in grave pericolo quando il nostro cuore è preso per le cose di questo mondo. Se succede così, o quando succede così, dobbiamo lottare, combattere contro la tendenza ingannevole di trovare gioia in quello che è temporanea. Un pellegrino non vuole rallentarsi in alcun modo. Un versetto che ci aiuta a capire come bisogna vivere in questo senso è Ebrei 12, 1 e 2, vi leggo. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, diponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Diponiamo due cose, ogni peso, che non sono peccati, e ogni peccato. Ovviamente c'è una differenza fra un peso che non è peccato, perché poi i peccati vengono elencati dopo. Ci sono cose leciti, non sono peccati, ma ci rallentano, sono pesi. È come correre in una gara lunga con uno zaino immenso, strapesante. E la Bibbia dice, deponiamo questi pesi, alleggeriamoci per correre fissando gli occhi in avanti su Gesù Cristo. Quindi un pellegrino saggio vuole fare più progresso possibile, valuta, ma mi serve veramente questo? E se supera la tendenza di amare le cose del mondo, diventa molto più facile capire che tante cose che sembravano così belle non servono. E quello che ha perché serve, non ama e non diventa più un peso. E può gioire in quello che dà vera gioia, non in quello che dà una finta gioia che non arriva mai al cuore. Certamente, essere pellegrini e stranieri porta ad avere situazioni difficili, perché non siamo accettati da quelli che sono cittadini del mondo. È difficile subire ingiustizie e le cattiverie nei nostri confronti. Infatti, più avanti in questa epistola, Pietro parlerà molto delle sofferenze che delle volte dobbiamo subire essendo stranieri qua. Però se riflettiamo, le difficoltà diventano un ricordo delle immense benedizioni che abbiamo come cittadini del cielo. Le difficoltà dovute al fatto di essere stranieri, di non appartenere al mondo, diventano un ricordo della benedizione di non essere cittadini del mondo. Quindi, quando ci prendono, ci disprezzano, sparlano di noi, e di dire, oh Signore, questo è perché non sono più di loro come ero. Questo è tu, perché tu mi hai preso dalle tenebre alla tua luce meravigliosa. E così possiamo rallegrarci proprio tramite le sofferenze. Quindi, per la grazia di Dio, siamo stranieri e pellegrini, perché per mezzo di Cristo abbiamo perso la cittadinanza del mondo per acquistare, per essere donati quello del cielo. Siamo pellegrini in viaggio e quindi questa non è casa. Stiamo andando verso la presenza di Dio. Questa è la base delle esortazioni. Pietro ci dice, carissimi, amati da Dio, vi esorto come stranieri e pellegrini. Cioè, quello che vi esorto, ricordate che è sulla base di essere grandemente amati da Dio e cittadini del cielo in viaggio per la patria. In base a quella stupenda, meravigliosa verità, a base, voglio darvi un'esortazione, dice. Vi esorto ad astenervi dalle carnali concupiscenze che fanno assalto all'anima vostra. E cosa sono queste carnali concupiscenze? Nella Bibbia la carne rappresenta l'aspetto peccaminoso della natura umana. Per esempio in Galati 5,16 leggiamo, io vi dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro in modo che non potete fare quello che vorreste. Quindi nella Bibbia la carne, solitamente, viene usata in vari modi, ma solitamente viene usata per descrivere il lato peccaminoso di una persona. Poi la parola concupiscenza vuol dire un desiderio forte, malvagio, di qualcosa che ci è vietato o non lecito avere. Quindi il termine carnali concupiscenze descrive un forte desiderio per qualcosa che Dio non ha dato a noi, che sarebbe peccato per noi di avere, non essendo stato dato da Dio. Può essere immoralità, impurezza. Può essere passione di avere potere, di comandare. Può essere desiderio forte per soldi o beni. Può essere la passione che spinge a agire con orgoglio, o con pigrizia, o con odio, o con ira, o con egoismo. Questi sono tutti passioni che soddisfano la carne. L'ira, l'odio soddisfa la carne. La pigrizia soddisfa la carne. L'ansia soddisfa la carne. Certo. Perché siamo così ansiosi? Perché non vogliamo fidarci di Dio di gestire la vita. Vogliamo gestire noi, ma la vita è troppo grande per noi. E preferiamo stare lì credendo di essere in controllo, pur sapendo di non essere in controllo, che ci manda in ansia, che affidarci alla guida, al controllo di Dio. Vogliamo noi produrre i risultati che vogliamo noi, e quando non vengono siamo in ansia. Se invece siamo mansueti, fidandoci di quello che Dio dispone per noi, perché sappiamo che Dio ci ama e Lui sa la cosa migliore, e ovviamente, Signore, questa è la prova giusta per me, non abbiamo ansia. Ma l'orgoglio non vuole permettere a Dio di comandare nella nostra vita, e così ci troviamo in ansia. L'ansia rispecchia un cuore che non vuole umiliarsi e fidarsi di Dio. È un cuore che non vuole gettare su di Lui ogni peso, perché Lui ha cura di noi. Cerca di tenere ogni peso e ripassare per la testa 3.000 volte per cercare una soluzione io. Perché se riesco a trovarlo uno, allora posso vantarmi di averlo trovato io. Invece Dio ci chiama ad essere piccoli bambini che quando hanno fame dicono: mamma, papà, mamma, ho fame, ci penserò io, anche se i genitori, Dio non ha problemi, un genitore umano potrebbe avere, ma il bambino non ha problemi. Va bene, mi ha detto che mi provvederà qualcosa da mangiare, ma come lo farà? Non lo so, ma ci penserà lui, ci penserà lei. E non deve sentirsi di essere in controllo. Allora, le passioni quindi sono tutti i tipi di peccati, non sono solo passioni di sessuali o qualche malvagità, sono passioni di orgoglio, di egoismo, di pigrizie, sono tutti passioni. È importante capire che le carnali concupiscenze danno assalto contro l'anima. Nulla può danneggiare le nostre anime quanto le nostre concupiscenze. Attenzione, nulla può farci del male quanto le nostre concupiscenze. Quello che danneggia di più un credente non sono le persecuzioni, né eventuali ingiustizie che subisce, ma sono i propri peccati. Tendiamo a pensare che siano i problemi e le persone che ci creano problemi che danneggiano la nostra fede. Delle volte crediamo che se potessimo avere meno difficoltà potremmo crescere di più, perché potremmo concentrare di più sulla lettura e potremmo servire il Signore di più. Oh Signore, se avessi meno problemi potrei crescere di più. Qualche volta questa menzogna ci entra in testa. Ma non è quello che ostacola la fede, non è quello che ostacola la crescita. Coloro che oppongono la nostra fede, oppongono tutto quanto alla Chiesa, non possono ostacolare la crescita, anzi, molto spesso Dio ci fa crescere proprio di più, proprio quando e tramite le persecuzioni, l'opposizione, le ingiustizie. Quello che può danneggiare la nostra fede sono i nostri desideri peccaminosi, le carnali concupiscenze. Le nostre carnali concupiscenze fanno guerra contro le nostre anime, assalgono le nostre anime. Quando lasciamo spazio alle carnali concupiscenze, cosa fanno? Quando diamo spazio a loro, permettiamo quei pensieri di pigrizia, di egoismo, di gelosia, di critica. Quando permettiamo questi pensieri, ad agire, girare liberamente nella testa, ci allontanano da Dio, ci fanno essere non pieni dello Spirito Santo, che vuol dire poi lo Spirito non produce il suo frutto, la gioia, la pace, la bontà, la bene in noi. Rovinano i nostri rapporti con gli altri, con le persone di casa e altri. Ostacolano completamente la nostra adorazione, perché noi possiamo dire tante belle parole, ma Dio non accetta in quei momenti lì. Ci fanno avere i pensieri sbagliati. Allora, i nostri nemici non sono le persone che cercano di farci, e delle volte riescono a farci del male. I nostri nemici sono le nostre carnali concupiscenze. Danneggiano le nostre anime e così assalgono l'anima, e lì dobbiamo mirare come battaglia. E quindi, considerando quanto sono terribili, quanto male ci fanno, come ci allontanano da Dio, dobbiamo astenerci da essi. La parola astenere qui dice astenetevi, vuol dire evitare totalmente. Ogni carnale concupiscenza è qualcosa che fa un grave male all'anima. Il peccato è come il cancro. Se non lo combattiamo costantemente, cresce e ci fa un male terribile. Sarebbe grande stoltezza se un paziente con un tumore, dopo che i dottori avevano tolto la maggioranza del suo cancro, dicesse a loro di lasciare stare le cure per togliere le ultime cellule cancerose, in quanto non vuole più disturbarsi. Quelle poche cellule crescerebbero e farebbero un danno terribile a quel paziente. Similmente dobbiamo capire che le nostre carnali concupiscenze sono così. Dobbiamo astenerci totalmente da loro. Dobbiamo combattere contro ogni peccato della nostra vita. Dobbiamo resistere e rifiutare ogni carnale concupiscenza. Non dobbiamo dare tregua. Non dobbiamo, ah sì, ma questa volta non voglio, lascia stare, non è una grande cosa. Non è una grande cosa. Uno che ha un tumore, se trova, ma senti, hai quel gruppo, un piccolo nodo maligno, ma abbiamo tutto quello grande, quindi lasciamo stare quello piccolo. Chi capisce il cancro un pochettino? Il cancro non rimane neutrale. Quel piccolo nodo cosa fa? Cresce. E se noi abbiamo un peccato che, dai, lascia stare, sono stanco di lottare, poi mi dà piacere quel peccato, è nascosto, nessuno lo sa, è tutto nascosto alla mia mente, è un tumore. E ci distruggerà se non combattiamo nella forza di Dio. Allora, astenetevi totalmente da ogni carnale concupiscenza. Ah, ma certe cose io non farei mai! Ma non importa quella che non faccio. Ci sono tanti tipi di tumori. Non c'è un tipo, ci sono tanti tipi. E il fatto è che non ho una certa tipo di tumore, un certo tipo di tumore. Ma se ne ho un altro tipo, non devo vantarmi di non aver quel tipo. Devo preoccuparmi di quello che ho. Dobbiamo combattere contro le nostre concupiscenze. Forse il tuo non è orgoglio, o forse non è immoralità, o forse non è pigrizia, ma è uno degli altri. Non importa. Quello che è il tuo, che è il mio, dobbiamo combattere, dobbiamo astenerci completamente. Allora, in versetto 11, Pietro ci ha esortato ad avere una vita di santità, in fin dei conti, non solo nel nostro comportamento, ma perfino nei nostri pensieri davanti a Dio, perché la concupiscenza riguarda anche tante passioni nascosti, modi di pensare. Adesso, nel versetto 12, ci esorta a vivere nel modo giusto nei confronti dei non credenti intorno a noi. Leggiamo 11 e 12 insieme. Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra gli stranieri, affinché là dove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno che li visiterà. Ricordiamo che i credenti di allora furono visti male da tanti non credenti. Spesso furono perfino odiati per il fatto che erano cristiani. Il libro poi degli Atti ci racconta di come i credenti erano odiati e spesso accusati falsamente. Ed è così anche oggi. In certi posti nel mondo i non credenti odiano i credenti al punto di perseguitarli e anche ucciderli. In altri posti, come qua in Italia, spesso c'è un disprezzo, tanti parlano male dei veri credenti, tanti di noi abbiamo vissuto situazioni in cui persone hanno parlato male della nostra fede in Cristo. Allora, qua nel versetto 12, Pietro parla di una situazione in cui i non credenti sparlano di noi credenti, chiamandoci malfattori. Attenzione, Pietro sta prendendo per scontato qui che cosa? Che non è vero. Lui sta basando quello che dice, che è falso, che non siamo malfattori. Quindi è importante vivere in modo che non c'è da dire contro di noi. Infatti Pietro stesso, più avanti nel libro, ci parlerà proprio di questo, che non abbiamo qualcosa di vero che possono dire contro di noi. Qui lo sta prendendo come base, come scontato. Teniamo quello in mente. Allora, presumendo quindi che il nostro comportamento sia giusto e santo, e che i non credenti, quello che dicono è tutto ingiusto, come dobbiamo rispondere? Come dobbiamo rispondere quando in realtà il mio comportamento è santo e loro dicono male di me, di te? Come dobbiamo comportarci in questi momenti? La nostra tendenza naturale qual è? Agitarci. Non è giusto, non è giusto, io non ho fatto quelle cose. Di agitarci o di arrabbiarci o di turbarci. È difficile mandare giù ingiustizie, è difficile mandare giù, tu sei bugiardo, tu sei bugiarda, tu sei ladro, tu sei ingiusto, tu hai fatto per motivi tale e tale che non hai fatto. È difficile sentire quello. Più vicino la persona poi è a noi, è ancora peggio, ma non importa da dove arriva, è difficile. Come dobbiamo reagire? Non così nella carne, non turbandoci. Invece, Dio, tramite Pietro, ci esorta ad avere un comportamento buonissimo in quei momenti lì. Cioè sempre, ma anche in quei momenti lì. La parola greca tradotta come buona, una condotta buona, è una parola che va molto oltre il senso italiano di buono. È molto più profondo. Ci sono varie parole in greco. Questa è una parola che vuol dire una purezza morale. Una purezza morale, un comportamento puro, al punto che si può dire bello, una bellezza morale. Questa parola vuol dire quello, una parola ricchissima. È una parola che vuol dire un comportamento degno di lode. Non lode come si lode Dio, ma lode per un comportamento che ovviamente viene dall'opera di Dio nella vita di quella persona. Un comportamento puro, bello, degno di lode. È qualcosa di gradevole, che risplende come luce in mezzo alle tenebre. La nostra condotta fra i non credenti deve essere così. Certamente è difficile reagire così, con questa bontà, quando i non credenti ci vedono male, sparlano di noi e ci trattano in modo ingiusto. Infatti noi non siamo capaci a reagire così, da soli. Ma non siamo soli, abbiamo Gesù Cristo, grazie a Dio. Possiamo vivere così quando dimoriamo in Cristo. Chiaramente, se il nostro comportamento non è buono, non è una luce, non dovremmo agitarci, dovremmo aggravarci di cuori che hanno qualcosa di vero di dire di noi. E quello rovina un'eventuale testimonianza con loro. Quindi, quando siamo falsamente accusati, quando gli altri parlano male di noi, anziché reagire con agitazione o rabbia o essendo battuti, Dio ci chiama ad avere una condotta talmente buona e pura e santa che loro vedono, osservano le nostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Notiamo che Pietro prende per scontato che ci saranno le volte che sparleranno di noi. Cioè, è una cosa da aspettare. Cosa diceva Gesù ai discepoli? In Giovanni 15, 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, se foste cittadini del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, non siete cittadini del mondo più, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. È da aspettare che il mondo ci odierà quando camminiamo nella luce. È da aspettare che il mondo ti odierà. Se tu porti una divisa, non tu, se uno portasse una divisa con una bandiera, vive Al Qaeda, morta agli americani, e se portassi questo in giro a New York, davanti dove hanno abbattuto le due torri gemelle, sarebbe amato o odiato? Sì, sarebbe ucciso, sarebbe... La divisa lo porterebbe a essere odiato, indipendentemente di lui come persona. Gesù dice che il mondo odia lui, e chi porta la bandiera di Cristo sarà odiato in certi momenti, perché porta la bandiera di Cristo. Ma non mettiamo giù mica la bandiera di Cristo. Infatti, Dio ci chiama a comportarci con una condotta talmente buona che i non credenti che ci osservano vedranno le nostre opere buone, vedranno che siamo dedicati a promuovere la gloria di Dio e anche il bene degli uomini, vedranno che viviamo in modo da non cercare il nostro vantaggio, ma cercando il bene degli altri. Vedendo questa nostra condotta, saranno colpiti. Infatti Pietro dichiara che questo nostro buon comportamento può anche spingere loro a dare gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà. Allora, ci sono due modi di capire questa frase, questo termine, il giorno in cui Dio visiterà. Uno è che, probabilmente tutti e due sono validi, è che il giorno in cui Dio li visiterà rappresenta il giorno del giudizio, quando tutti saranno giudicati, visitati da Cristo come giudice. In quel giorno sarà fatto loro presente che avevano sparlato di voi pur avendo visto la vostra buona condotta. In questo modo Dio sarà glorificato per la giustizia con la quale condanna loro per il loro peccato. Allora, nel giorno della visitazione, visto che hanno visto la luce chiaramente nel tuo comportamento, questo presume una luce chiara, saranno condannati e Dio sarà glorificato nella loro condanna. Ma c'è l'altro senso. Quando Dio salva una persona, la Bibbia parla di essere visitato da Dio, perché Dio arriva nella vita di quella persona. La nostra buona condotta può essere uno strumento potente nelle mani di Dio per convincere gli altri dei loro peccati. Infatti una buona condotta, una condotta quindi di luce, fa proprio quello, denuncia il peccato. Vi leggo Efesini 5, 11 a 13. Notate come la luce, comportamento di luce, buona condotta, mette in evidenza, denuncia il peccato. Vi leggo: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste. Si denuncia il peccato non parlando del peccato, comportandosi con luce. E la tua bontà diventa una denuncia del loro peccato, e Dio usa questo, toccando i loro cuori, aprendo gli occhi, vedono il loro peccato, si ravvedono e credono per ricevere il perdono dei loro peccati, e così danno gloria a Dio per la salvezza in Gesù Cristo. Infatti nel libro degli Atti vediamo che i primi credenti avevano un comportamento talmente buono che il popolo, e cito qui, li esultava. E poi dice che Dio ha salvato tramite loro un gran numero di persone. Io prego che noi vivremo proprio così. Allora, a questo punto, avendo considerato questi versetti, voglio chiedere a ciascuno di voi, che è figlio di Dio, tu vivi da straniero e pellegrino in questo mondo? Sei pienamente, giornalmente cosciente del fatto che la tua cittadinanza non è qua, ma è in cielo? E quindi vivi con i tuoi desideri rivolti verso la patria. Tutti impegni in quello che è necessario per vivere qua, ma eviti di fare cose che potrebbero rallentarti nel tuo cammino verso il cielo. Cioè, fai il necessario, però sapendo che questo non è casa. E non fai oltre al necessario perché stai pensando alla patria. I tuoi desideri sono indirizzati verso le cose di questo mondo o verso le cose di cielo? Quando gli altri ti trattano ingiustamente, quando parlano male di te in modo ingiusto, soprattutto quando è legato alla tua fede in Cristo, trovi tanta gioia ricordando che non sei cittadino qua, ma appartieni al regno di Dio? Ti ricordi giorno per giorno che sei straniero? Ti rendi conto che i tuoi nemici non sono le persone che ti creano problemi, non sono le ingiustizie, ma sono le tue carnali concupiscenze? Ti rendi conto che le tue concupiscenze è quello che fa assalto, che fa guerra contro l'anima e che possono danneggiarti tantissimo, non gli altri, le concupiscenze, i tuoi peccati? E così, sapendo quello, combatti di cuore con la forza di Dio contro la carne, contro le concupiscenze, combatti senza tregua contro i tuoi desideri peccaminosi, ti astieni tutti i giorni da ogni concupiscenza che si alza la testa. Ti impegni con tutto il tuo cuore ad avere una buona condotta con tutti, non quelli che ti trattano bene, anche i pagani fanno così, no, con tutti, con quelli che ti trattano male. Quindi ti impegni a non reagire nella carne, di non turbarti, di non dire ma non è giusto, non è giusto. Oh, Signore, aiutami ad essere luce, questa persona è cieca come io ero cieco, aiutami ad essere luce. Ti impegni ad essere luce per quelli che sono ancora nelle tenebre come eravamo noi nelle tenebre finché Dio non ci ha strappato dalle tenebre per metterci nella luce meravigliosa sua. Quanto prego che possiamo tutti vivere proprio così, aspettando e affrettando il ritorno di Gesù Cristo per entrare nella nostra patria che sarà la presenza di Dio stesso. Prego che possiamo avere grande gioia anche in mezzo alle sofferenze, sapendo che siamo solo peregrini qua. Qui non è casa nostra. Se scopro che ci sono grossi problemi in casa, e non intendo la casa materiale, anche se c'entra anche quello, sì, ma io non vivo, io sto qui temporaneamente. Sono in partenza, sto andando in casa, e quindi non mi pesa. Io sono poi un inquilino in questo mondo, visto che non è patria mia, sono inquilino. Il padrone di tutto, si penserà a lui. Infatti ho scoperto nella parola di Dio che ha già destinato questa casa alla demolizione. Che serve questo mondo, giusto? Allora quanto dovrebbe importarci le cose che saranno demolite, saranno distrutte eternamente? Secondo Pietro 3 parla di quello. Prego che il nostro comportamento sarà luce. Prego che saremo pieni di gioia pensando tutti i giorni, tirate fuori spesso il vostro passaporto e guardate a chi siamo in Cristo Gesù. Prego che tante persone vedranno i loro peccati tramite il nostro comportamento santo e puro e buono. Tutto questo per la grazia di Dio e per la gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Signori, Padre nostro, per mezzo di Gesù Cristo, possiamo dire, la prima parola di questo versetto 11 è carissimi, la parola che vuol dire grandemente amati. Oh Signore, siamo grandemente amati, perdonaci per le volte in questi giorni che siamo stati turbati, tentati, agitati, dimenticando che siamo grandemente amati da Te, con un amore eterno, che supera ogni situazione, ogni problema, ogni prova di tutta la vita. Oh Signore, aiutaci a comprendere di più cosa vuol dire essere cittadini del cielo, cosa vuol dire essere solo pellegrini, perciò i problemi di questa vita sono solo temporanei, perché Tu ci porterai fuori da qui, ci porterai a casa, nella Tua presenza. Oh Signore, mostraci questo, che possiamo comprendere di più. Abbiamo bisogno di aiuto l'uno dall'altro, dallo Spirito Santo, dalla Tua parola, per ricordare, per gioire nella verità di chi siamo in Cristo, dove stiamo andando. Signore, aiutaci a vedere che il nostro nemico sono i nostri peccati, le nostre tentazioni, e vogliamo combattere nella Tua forza e non dare tregua. Vogliamo gioire in Te. Vogliamo avere un comportamento veramente buono, al punto che è luce per quelli che sono nelle tenebre. Opera, Padre, fa sì che gli altri possano vedere Cristo Gesù in noi. Noi siamo deboli, siamo imperfetti, ma Tu sei perfetto, Tu sei potente, opera Tu in noi. Grazie, Padre. Grazie perché ci hai fatto vedere, ci hai rivelato qual è la nostra eternità. Vogliamo vivere per quello. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.